Nettamente Net, un programma di divulgazione scientifica sui net con il dottor Piero Ferolla e Angela Celesti.
Buon pomeriggio radioascoltatori e bentrovati su Net Web Radio. Oggi seconda puntata di Nettamente Net con il dottor Piero Ferolla. Ciao Piero.
Ciao, buonasera, buonasera a tutti, bentornati a una nuova puntata di Nettamente Net di questo ultimo ciclo che abbiamo post estivo, in cui abbiamo cominciato proprio con un argomento un pochino particolare che cercheremo di sviscerare in tutte le sue sfaccettature. La scorsa settimana abbiamo avuto un clinico che parlava di tutto quello che precede la terapia radiorecettoriale, la caratterizzazione. Questa sera abbiamo invece, diciamo, un tecnico, nel senso che abbiamo un grande scienziato. È un vero piacere avere un'autorità in campo di medicina nucleare che adesso scopriremo.
Lo annunciamo,
io direi.
Bene,
che...
ospite il professor Sergio Baldari, professore ordinario di medicina nucleare della Scuola di Medicina Nucleare dell'Università di Messina. Piero.
Allora, adesso non so se stiamo per averlo in linea. E tra poco l'avremo in linea.
Sicuramente.
Adesso sta per collegarsi, per cui direi che a questo punto lasciamo un pochino di suspense, perché si collega da Messina.
Sì, e mandiamo un brano musicale
che speriamo già gli piaccia e per anche
sicuramente
per
Raindrops Keep Falling on My Head.
Lonely people, where do they all come from? All the lonely people, where do they all belong? Where do they all come from? All the lonely people, where do they all belong? Look at all the lonely people.
Ci rientrati un po' di di casotti abbiamo fatto oggi, ma ci sta tutto bene. La canzone dei Beatles al posto dell'annuncio che ho fatto prima. Piero, spiegacela tutta e annuncia il nostro ospite.
Sì, era Eleanor Rigby, un brano ormai storico, per cui salutiamo il professor Sergio Baldari, che, come ricordavamo, appunto è ordinario di medicina nucleare, direttore della scuola di specializzazione in medicina nucleare, ma è qui soprattutto questa sera in veste di grande esperto sia della terapia radiorecettoriale sia in un contesto multidisciplinare, in quanto da anni si occupa di NET. Buon pomeriggio Sergio, ci senti?
Sì, benissimo. Grazie per la presentazione, mi fa piacere essere con voi stasera. Grazie Piero. Grazie a tutti.
Grazie, un piacere il nostro, utile. Professore.
Angela Celesti, la vicepresidente dell'associazione, sì. Nonché co-conduttrice della trasmissione.
Sì, molto bene, sì.
Senti Sergio, noi di solito quando abbiamo un ospite, al di là di entreremo in qualche dettaglio tecnico, ovviamente in senso divulgativo, ma ci piace un pochino far conoscere le persone che sono ospiti, nel caso tuo poi ancora di più, cioè spiegare ai pazienti che a volte è molto semplice fare una ricerca su Google per cercare una notizia, ma in realtà quello che ci viene detto dall'esperto della specialità in realtà è frutto di una vita di studio, di impegno, di attenzione, no? Tu sei stato uno dei precursori di questa terapia, hai cominciato già almeno 20 anni fa, no?
All'inizio degli anni 2000, quando la terapia radiorecettoriale cominciava a diffondere, direi in tutto un impatto clinico che già emergeva, noi qui a Messina abbiamo, avendo la disponibilità di un reparto di degenza protetta, abbiamo iniziato ovviamente a coltivare e a portare avanti, offrendo ai pazienti questo trattamento, e come dicevi, insomma, tutto il gruppo di colleghi che lavorano con me ha dato, insomma, un certo impegno e ha voluto evidentemente privilegiare i tumori neuroendocrini anche come interesse culturale, ma soprattutto pratico. Poi ovviamente la teranostica, che ben conosciamo, ha dato maggiore visibilità e maggiore ruolo, e quindi noi ormai più di 20 anni che ci occupiamo di diagnosi e di terapia dei neuroendocrini.
Perché voi siete stati tra i primi anche a partire con la diagnostica, ancora con il vecchio CTroScan, no? Se ricordo.
Sì, c'era anche quello, dagli anni 90, tutto l'entusiasmo. Poi abbiamo un network, devo dire, in Sicilia, con la collaborazione di colleghi clinici, per cui il centro di Messina è diventato, direi, un collettore per pazienti che altrimenti non potevano trovare la giusta soddisfazione, perché, come ricorderai, già Milano alla fine degli anni 90 aveva iniziato,
certo.
Qualche altro centro cominciava anche a seguire Milano. Milano mi riferisco al Nazionale Tumori e all'Istituto Europeo di Oncologia, che conosciamo, certo, molto bene. Noi ovviamente abbiamo seguito questa traccia e oggi, diciamo, abbiamo un'esperienza che credo possa confortare i pazienti e i loro familiari. Siamo qui.
Anche voi partiste addirittura con l'indio, no? All'inizio, come,
sì,
come possibile?
Noi all'inizio abbiamo utilizzato, come ricorderai, c'era l'esperienza greca e qualche altro centro, utilizzare l'indio ad alte dosi, perché l'indio è ovviamente stato l'apripista per la diagnostica dei tumori neuroendocrini, perché ha rivoluzionato l'approccio della diagnostica per immagini, dando luogo alla possibilità di identificare quel connotato biologico che oggi noi sfruttiamo per la terapia con gli analoghi e per la stessa terapia radiorecettoriale. Ma l'indio ad alte dose, visto che ha un'emissione particolare, che sono gli elettroni di Auger, ha una capacità curativa che poi è stata superata dal litio, per carità, e dal lutezio, ma devo dire che qualche possibilità di aiuto all'inizio ai pazienti l'abbiamo data anche con l'indio.
Ricordiamo che l'indio è il tracciante che si utilizzava nell'OctoScan, no? Le tecniche scintigrafiche, sì, che sono state poi il primo step nell'approccio di tipo teranostico proprio, no?
Certo. È proprio, diciamo, quello che ha reso fama alla medicina nucleare iniziale attraverso quella che notoriamente è definita OctoScan, che era appunto la capacità, con un analogo della somatostatina radiomarcato, di esplorare in vivo una formazione che magari l'attacco aveva visto, che magari si era visto con altri metodi, per dar luogo a quel segnale che poi utilizziamo non solo per definire quel tumore, quella massa come NET, peraltro ben differenziato, con una prognosi favorevole, all'aumentare la captazione, come sappiamo, la prognosi è sempre più favorevole, ma anche per poi agganciare questa informazione alla terapia che in seguito si è sviluppata sugli analoghi freddi e, come li chiamerei, caldi, che sono quelli che usiamo in medicina nucleare. Sapranno tutti che ormai freddo e caldo per la medicina nucleare significa non radioattivo e radioattivo.
Certo. E noi ci piace particolarmente poi appunto far capire anche ai pazienti come prima anche delle applicazioni pratiche di quello che è stata poi quella che diventano le linee guida, che diventa la routine clinica, c'è stato un lavoro di sviluppo, no, di tutte le tecniche che è durato anni e che devo dire nell'ambito dei neuroendocrini è stato anche, se vogliamo dire, per noi che siamo partiti, io ho cominciato nel 90 a lavorare su queste, è stato anche entusiasmante perché avevamo pochissime armi e ogni decade ne affinavamo altre, no? Come, quindi abbiamo visto proprio una trasformazione nella possibilità di approccio terapeutico e credo che non sono tante le forme tumorali che hanno poi sviluppato una diagnostica specifica, una terapia specifica, sia in questo caso radiorecettoriale, ma anche tutte le altre strategie, sia con gli analoghi freddi, con le terapie target, insomma un po' tutto quello che è stato l'armamentario con cui ci troviamo adesso. Senti,
è vero.
Noi che per questo ci piace perché so che tu sei un pochino verso la fine del periodo accademico, no? Grosso, mi sbaglio?
Sì, però
sono le persone che ci piace più intervistare perché hanno la summa, perché un pochino di distacco no, fa capire meglio quello che è anche stato lo sviluppo, la storia, una visione d'insieme, perché ovviamente i giovani sono sempre entusiasti dell'ultima novità, no? Ma in realtà quella novità viene da un percorso di ricerca, di ragionamento, di studio, di approfondimento che dura una vita, insomma, di fatto, no?
L'hai detto. Noi in realtà, insieme ai centri che per primi hanno introdotto, direi, questo modello di terapia, di diagnosi e terapia, nei nostri laboratori, prima che il radiofarmaco ovviamente venisse registrato, noi avevamo un approccio direi di preparazione nei nostri laboratori, di verifica della qualità, perché devo dire che la terapia è sempre stata sicura per i pazienti come lo è oggi. Oggi naturalmente vi è una garanzia maggiore che è una casa farmaceutica, una grossa azienda che in qualche modo produce il radiofarmaco, lo distribuisce e ne garantisce di qualità e sicurezza. Ma come dicevi tu, se torniamo indietro nel tempo, io ricordo giornate, periodi lunghi a mettere a punto le metodiche di marcatura nei nostri laboratori, a verificare la qualità, perché l'atto di cura è un atto responsabile, certo. Quindi prima di somministrare il radiofarmaco dovevamo essere certi al 1000 per 1000 che non si potesse immaginare qualunque minimo danno che non fosse quello previsto dalle radiazioni e dalla molecola in sé. E devo dire, se torno indietro ho lo stesso entusiasmo, dici bene, io tra poco più di un anno lascio la carriera accademica, ma spero di rimanere vicino alla mia comunità di medicina nucleare e quella ovviamente in cui ho elaborato le tante esperienze insieme a voi, al gruppo di Itanet, alle associazioni scientifiche che sono vicine alla cultura dei neuroendocrini e che la portano avanti. Ma detto questo, ritorno con lo stesso entusiasmo perché in realtà abbiamo avuto veramente delle tappe fondamentali, credo, a favore dei pazienti. È quella unicità quasi di modello di diagnosi e cura che oggi stiamo mutuando anche in altri tumori, per fortuna ha avuto nei NET proprio l'apripista del modello teragnostico e di quanto spero svilupperemo anche in altri tumori. Ricordo uno solo, quello della prostata, certo. In cui grosso modo ci troviamo sulla stessa direzione e con lo stesso approccio di diagnosi e cura teragnostico.
Che questo è un po' lo spirito che dovrebbe animare il vero ricercatore, che appunto l'esperienza del vero ricercatore non va, deve rimanere patrimonio, no? È in interscambio con quella che è la comunità scientifica e ovviamente le nuove leve poi porteranno avanti quelle che sono le strategie e troveranno qualcosa, ma noi diciamo sempre che ogni anche grande scienziato poi sale sulle spalle dei giganti, cioè sale su quello che altri prima hanno portato avanti, no? Quindi Senti, ti lasciamo un attimino adesso, ti vorremmo dedicare un brano che ti riguarda, adesso capirai anche perché, che abbiamo ritagliato per te, che è Franco Battiato con Veni l'autunno, visto che siamo entrati nel periodo invernale, tu vieni da quel posto meraviglioso che è Messina e tutta quella riviera, tu sai Franco Battiato era di Riposto poco più in là, un pochino più verso l'Etna, come la mia nonna, stesso paese, e quindi ti passiamo questo brano e rimani in ascolto e nel frattempo passerà il brano in radio.
D'accordo.
Ben rientrati in studio. Bene, dopo Battiato con questo brano bellissimo, e per chi si fosse messo adesso in ascolto, siamo in collegamento con il professor Sergio Baldari, professore ordinario di medicina nucleare della Scuola di Medicina Nucleare dell'Università di Messina. Professore, l'ho sentita nella prima parte con il dottor Ferolla, mi è piaciuto molto quello che ha detto e ha sottolineato una cosa che ribadisco ancora, cioè passare la staffetta, passare tutta l'esperienza ai nuovi giovani che si affacciano, diciamo, verso questo mondo. Mi è piaciuto molto questa cosa. Lei di solito, ecco, di solito che succede quando a un certo punto un professore come lei, con quell'esperienza, con tutti quegli anni, a un certo punto arriva quel momento fatidico, no? Dove di solito si lascia. Ecco, lei che cosa sta facendo per cercare di dare il massimo ancora?
Beh, anzitutto io credo che la prima cosa che bisogna in qualche modo lasciare, al di là degli aspetti organizzativi e di qualificazione nei ruoli che devono esserci, di maturità di chi deve sostituirsi, che non va ovviamente identificato con un profilo, direi, personale, ma va seminato prima e anche negli anni che precedono questo momento delicato del passaggio. Io credo molto nell'esempio che io stesso ho ricevuto dai miei maestri, cioè quello di trasferire la passione per la disciplina, che evidentemente la disciplina intendo la medicina nucleare nel mio caso, ma negli altri, nelle altre evenienze, le altre discipline di ognuno di noi, e quello è un momento importante, perché senza l'entusiasmo e senza la passione si fa ben poco. E poi evidentemente trasferire anche un po' di esperienza, cioè rimanere sempre accanto ai più giovani, facendo vedere che il nostro ruolo può dare un contributo di soluzione ai problemi di chi bussa alla nostra porta, perché in effetti poi il senso del nostro lavoro è questo,
certo.
Andare un po' anche a casa o alla fine di corriera, consapevoli che si è provato in qualche modo a fare qualcosa a vantaggio di altri che hanno bisogno. Questo è il senso più alto del nostro lavoro e del nostro servizio.
Bene.
È chiaro che, come diceva Piero Ferola, c'è tutto un momento preliminare di preparazione, di acquisizione di competenze, di conoscenze che non devono mai fermarsi. Ma io credo che i giovani, o meglio chi segue il percorso di uno più anziano, sia proprio questo, cioè è la cultura avanti tutto, è il rispetto per la persona che viene, ripeto, che si apre la nostra porta al mattino perché ha bisogno di noi. Questo lo ritengo fondamentale, ovviamente che non è solo l'accoglienza empatica o umana, deve trovare una solidità culturale e di esperienza e di competenze.
Bene, bellissimo, bellissimo, e sono sicura che chi ci ascolta dall'altra parte ne è felice, cioè questa passione, come ha detto lei, è entusiasmo, oltre che ovviamente la professionalità e la preparazione. Piero.
Sergio, già che parliamo appunto di giovani, da accademico come sei, volevo anche farti spendere qualche parola sulla medicina nucleare proprio come formazione, perché in realtà sai che metà delle borse sono state poi non hanno, così come altre specialità, l'anatomia patologica. Quando io spesso, hai visto i ragazzi quando si laureano vengono a chiedere quale indirizzo, io credo che poche specialità come la medicina nucleare avranno uno sviluppo nei prossimi anni, o hanno avuto uno sviluppo direi entusiasmante in questi anni, e quindi vogliamo, ecco, ti chiedo un ruolo un pochino più, perché spesso i ragazzi, sai, chiedono, poi vanno a cercare la scuola di specialità che gli è più congeniale perché hanno frequentato quel reparto, ci sono magari discipline come la vostra, io parlo sempre anche per esempio dell'anatomia patologica, una disciplina per noi fondamentale. Tu conta che Ainet negli ultimi 30 anni abbiamo fatto, proprio per incentivare a lavorare sui neuroendocrini in particolare, premi per le borse di studio, scusami, per le tesi di laurea, per le tesi di specializzazione, tesi di dottorato, se i ragazzi le facevano in ambito di neuroendocrini. Ma in generale, al di là dei neuroendocrini, la medicina nucleare credo che sia una delle specialità più affascinanti che ci, anche per un ragazzo soprattutto che si laurea adesso. Allora ti chiedo così, se condividi, che credo che qualche parola vada spesa per incentivare i giovani a entrare in questo mondo.
Senz'altro, ti ringrazio, perché è un tema che mi è caro e me ne sono occupato sia nella nostra associazione scientifica,
certo,
sia per il ruolo che ho di di professore universitario. Io credo che da una parte ci sia una diffusione culturale non sempre appropriata all'interno dei corsi di laurea, quindi i ragazzi dovrebbero conoscere di più queste discipline, queste specialità, per amarle e appassionarsene, però ovviamente tenendo conto che la didattica ha degli spazi limitati. Ma detto questo, dici molto bene, al di là della mia passione per questa disciplina, gli aspetti occupazionali sono in atto, direi, di grandissima attrazione, perché non vi sono figure specialiste che non abbiano occupazione. Noi col decreto Calabria, i nostri ragazzi, che poi il decreto, che come lo dico per puntualizzare, certo, consente ai medici specializzandi del quarto anno già di essere assunti dagli ospedali. Quindi già i nostri specializzandi sono già stati assunti, e devo dire quelli che si specializzeranno ora hanno già, in qualche modo, c'è tutto un ambiente intorno che li aspetta. Però dici bene, anche nello sviluppo della disciplina, io ho una slide che porto in qualche congresso proprio a proposito della terapia, in cui si vede la curva in salita importantissima nei prossimi anni per la diffusione delle terapie di medicina nucleare, della PET e della teragnostica, che come sappiamo è un approccio efficace, un approccio, direi, di medicina di precisione e personalizzato, che credo possa dare tanta soddisfazione ovviamente ai pazienti, ma anche ai giovani colleghi che volessero intraprendere questo percorso. V'è da dire tuttavia che ci sono specialità che sono più attraenti per gli aspetti pratici, per la possibilità di lavorare in strutture anche personali, per esempio se fai la dermatologia, certo, piuttosto che l'oculista, puoi aprirti uno studio e lavorare. Noi siamo una disciplina ad alto impatto tecnologico, per fortuna a crescente impatto clinico, però siamo negli ospedali di una certa dimensione, e nei grandi ospedali di ricerca, negli ospedali universitari, negli ospedali di città. Però io penso che i giovani dovrebbero pensare anche anche a queste aree di sviluppo culturale della medicina, che sono meno tradizionali, meno facilmente percorribili, ma sono altrettanto vantaggiosi.
Sì. Soprattutto anche per i ragazzi che hanno voglia di fare ricerca, no? Ricerca clinica, ricerca preclinica.
La ricerca è bellissima, perché facciamo insieme al clinico. Noi con medicina nucleare è attraversata trasversalmente dalle discipline di base, e ovviamente in questo rientrano tutte le scienze molecolari, la genetica, l'epigenetica, la genomica, la proteomica, per arrivare ai clinici con voi, ci rapportiamo con voi, certo, facciamo ricerca clinica, la facciamo con i patologi di cui parlavi prima. Certo. Credo che veramente c'è un'apertura a 360 gradi.
Che anni fa, no, quando si cominciò negli anni 90, io ti dico, ho cominciato proprio nel 90 a lavorare sui NET, c'erano pochi magari illuminati che partecipavano, penso alla nostra amica Lisa Bodei, penso a Dino Lastoria, penso a te, penso a molti che già da subito, no, furono coagulati in quello che è Annibale Versari, no, che con cui abbiamo Stefano Fanti a Bologna, con cui subito si cominciò un'interazione. Ma attualmente in un team multidisciplinare il medico nucleare entra con tutto diritto dalla prima fase, dalla fase diagnostica alla fase terapeutica, no? Quindi diventa una figura, diventa fondamentale. Quindi credo che sia chi dei ragazzi ha passione per la clinica, ma anche chi ha passione per la ricerca, insomma, sia una specialità da prendere come prima, insomma, tra le primissime scelte da fare, insomma, no?
Ecco, grazie per questo tuo sostegno. Mi pare che non ho altro da aggiungere, hai detto delle cose giustissime. Siamo in moltissimi team multidisciplinari, non solo in oncologia, ma l'oncologia evidentemente che ha un altissimo impatto clinico in termini di gestione delle risorse, di economia sanitaria, di sfide di efficacia e di sostenibilità. Oramai siamo insieme a voi e alle altre figure di rilievo nella gestione del paziente e siamo sempre più inseriti nel ragionamento clinico. E questi ragazzi ovviamente devono saperlo. Sì.
Senti, a questo punto noi mandiamo un secondo brano musicale, in questo caso passiamo a Louis Armstrong con We've Have All the Time in the World, speriamo tutto il tempo del mondo, un altro brano classico degli anni 70.
E poi passeremo ai saluti.
E poi no, entreremo un pochino nel dettaglio di alcuni aspetti.
We have all the time in the world, time enough for life to unfold all the precious things love has in store. We have all the love in the world. If that's all we have, we'll find we need nothing more. Every step of the way will find us with the cares of the world far behind us. We have all the time in the world, just for now, nothing more, nothing less, only love.
Mentre sfuma questo brano bellissimo di Louis Armstrong, riprendiamo questo bellissimo colloquio con il professor Baldari. Prego Piero.
Allora Sergio, volevamo, adesso abbiamo parlato un pochino dei massimi sistemi, quindi proprio della specialità. Entriamo un pochino più nel dettaglio, perché nel frattempo abbiamo ricevuto un pochino di quesiti dai pazienti che ci chiedono spesso delle cose molto semplici, ma che nessuno meglio di te può spiegare. Allora, le prime domande che ci arrivano ovviamente sono: come funziona la terapia? Quanto tempo dovrò stare in ospedale? Quanto mi posso relazionare con i pazienti? Addirittura c'è arrivata una domanda che se appena fatta la terapia poi può accarezzare il proprio cane quando torna a casa. Quindi domande molto semplici, ma insomma credo che siano le domande che un pochino i pazienti ti chiedono in ambulatorio, no? Quando vengono a parlare con te. Siccome te lo dico io, tu dirai, ma insomma noi come Ainet riceviamo tantissimi apprezzamenti perché abbiamo fatto più di una puntata sull'empatia. Ecco, tu sei uno di quei medici che diventa un conforto per il paziente perché sa di avere accanto, ne parliamo di alleanza terapeutica, quindi si sente oggettivamente che è in buone mani e che ha qualcuno che condivide appunto quell'empatia, quella capacità di condividere, insomma di intercettare quelli che sono i bisogni dei pazienti. Allora, queste semplicissime domande, ci vuoi presentare un pochino in termini pratici proprio come funziona la terapia, quanto dura la somministrazione, come se avessi un paziente di fronte?
Molto volentieri. La terapia è comunque una terapia radiante interna. Cosa vuol dire interna? Vuol dire che noi somministriamo un radiofarmaco per via endovenosa, e devo dire subito che non c'è alcun rischio farmacologico, perché questo radiofarmaco ha le caratteristiche biologiche, molecolari, identiche a quello che è stato fatto per esempio per la PET, che è uno strumento diagnostico che ormai tutti i pazienti con neuroendocrino fanno quando arrivano nei nostri ambulatori, e anche dell'analogo che ricevono mensilmente. Detto questo, la terapia funziona perché questa molecola veicola in maniera precisa e anche personalizzata in quel paziente, veicola una quantità di radiazioni che sono capaci di distruggere le cellule tumorali. Questa è l'ambizione più importante, quantomeno di arrestarne lo sviluppo, e ormai sappiamo che questo succede in circa 8 pazienti su 10 e in 3 e più su 10 riusciamo anche a dimostrare in pochi mesi la riduzione della malattia stessa. Ovviamente tutto questo passa attraverso un reparto ospedaliero qualificato che per legge deve disporre di posti letto, con un breve soggiorno però, perché direi che una notte, al massimo due, anche così con un rapporto di condivisione con il paziente, è il tempo sufficiente e necessario di permanenza nell'ospedale. La terapia è attraverso una somministrazione, dicevo, per via endovenosa con una flebo che dura più o meno di un'ora e che prevede anche meccanismi di protezione, soprattutto la protezione renale, perché abbiamo imparato che un minimo di tossicità renale può essere abbattuta a zero, quindi devo dire che con i protocolli che utilizziamo oggi non vediamo assolutamente nessun danno renale, soprattutto con il lutezio, che è il radiofarmaco, cioè il lutatera o lutezio dotato, che è quello che noi utilizziamo. Per quanto riguarda poi il tornare a casa, tornando a casa le misure di protezione sono modeste, sono per pochi giorni, nessun problema per l'animale domestico, lo si può tranquillamente accarezzare.
Perfetto.
L'igiene prevede sempre che uno sia attento naturalmente a non avere, a non veicolare liquidi biologici, ma evidentemente questo attiene all'igiene elementare di ogni persona. Chiaro. Quindi il cane può senz'altro essere accarezzato. Ricordiamoci che per i primi giorni meno vicino stiamo con le persone, meglio è, ma sono, nel caso dell'utezio, delle misure contenute, non sono molto limitanti per la relazione del paziente. Anche gli effetti collaterali sono modestissimi e trascurabili. Non so se ho risposto a tutto.
Assolutamente, guarda, una domanda. Nel frattempo ci arriva: quanti giorni più o meno di precauzione al ritorno a casa, soprattutto se ci sono neonati o piccoli o bambini piccoli?
Noi dobbiamo ragionare sempre in termini di sicurezza assoluta, e tutto questo lo si ottiene con un percorso massimo di 2 settimane, però intesa la prima settimana magari di maggiore attenzione e la seconda mandatorio il fatto di dover stare lontano da qualcuno. Ovviamente i soggetti più delicati sono le donne in gravidanza e i bambini, certo, piccoli, ma se si sta per poco tempo e a distanza, voglio dire 2 metri, non c'è un vero limite nel poter salutare, vedere qualcuno, trascorrere, scambiare. Quindi l'isolamento assoluto nel caso dell'utezio non è assolutamente da mettere, per così dire, nelle disposizioni che noi consegniamo ai nostri pazienti.
Ci è arrivata anche una domanda chiedendo: e invece nel caso della PET c'è comunque da avere qualche precauzione come tempistica dopo eseguito l'esame?
No, allora il paziente che sta alla PET viene rilasciato, sì, cioè può tornarsene a casa immediatamente alla fine dell'indagine. È portatore di una minima quantità di radioattività che si spegne nell'arco di pochissime ore. Quindi noi in maniera precauzionale, che ad esempio la si fa al mattino, per il pomeriggio diciamo non prenda in braccio un bambino, non stia vicino a una donna in gravidanza, ma superato questo momento, già il giorno dopo, ma già alla sera, se la fa la petta al mattino, non c'è alcun problema di relazione sociale. Ricordiamoci che il concetto di radioattività che va passando nel tempo è come una sorta di lampadina caricata a batteria che variamente si scarica. Nel caso della PET si scarica rapidamente, e poi ricordiamoci che una buona parte del radiofarmaco, sia che per la PET che per la terapia, viene rilasciato nel centro ospedaliero attraverso banalmente le urine, e quindi quando il paziente va via ha un carico di radioattività estremamente modesto.
Perfetto, sono domande molto semplici, ma come sempre quando c'è un quesito vuol dire che qualcuno ha dubbi, no? Quindi è sempre buono, questa è una sede divulgativa, quindi anche su larga scala, quindi è sempre bene anche ribadire questo per tutti. Senti una cosa, prima di ragionare un pochino su quelle che saranno le prospettive future, no? Noi una volta Maurizio Costanzo chiedeva che concludeva la sua trasmissione dicendo cosa c'è dietro l'angolo. Tu cosa vedi? Nel campo della medicina nucleare stanno arrivando tante cose interessanti, hai giustamente citato la prostata, eccetera, eccetera. Quale vedi, secondo te, saranno gli sviluppi, anche per dare un'idea di continuità nella ricerca, nella speranza dei pazienti che comunque, come sappiamo, hanno aspettative di vita e di qualità di vita molto lunghe, quindi più la ricerca va avanti e più nuove prospettive si apriranno. Cosa vedi, diciamo, nei prossimi 5-6 anni all'orizzonte, nell'ambito tuo specifico della medicina nucleare, non solo nei NET, ma in generale, cosa ti sembra, quali ti sembrano le strade più interessanti che si stanno per prospettare?
Sì. Vabbè, tu molto puntualmente ci hai dato qualche indicazione. Ovviamente la terranostica avrà uno sviluppo sempre maggiore, grazie al fatto che noi abbiamo sempre una conoscenza molecolare e dei meccanismi che sostengono la crescita tumorale e quindi anche il microambiente tumorale. Arriveranno diversi traccianti radioattivi che potranno essere poi utilizzati cambiando l'elemento radioattivo per fare terapia, e questo, come dicevo poc'anzi, già investito in una maniera davvero rilevante la neoplasia prostatica, che è ovviamente notoriamente un killer importante che investe una quantità di maschi sempre crescente. Ma nell'ambito oncologico più generale questo approccio ci aiuterà nei tumori polmonari, ci aiuterà nei tumori della mammella, nei tumori solidi e nelle malattie anche ematologiche. Per i NET noi potremmo, come sai, ad oggi abbiamo delle limitazioni regolatorie, vale a dire il nostro radiofarmaco ha una sua registrazione. Ci sono in atti, ecco, noi sappiamo che i pazienti quando vengono al nostro ambulatorio devono in qualche modo rispondere a dei criteri che ci consentano di prescrivere e di utilizzare il farmaco. Questi criteri oggi sono legate ad alcune esperienze scientifiche che ci hanno consegnato la grande efficacia del nostro trattamento. Accanto a queste esperienze se ne vanno aggiungendo di ulteriori che riguardano neuroendocrini che oggi non possiamo trattare, per esempio penso a quelli polmonari, bronchiali e chimici, penso ad altri tumori che esprimono recettori per la somatostatina come i meningiomi, che abbiamo avuto occasione di recente di poter trattare grazie ad AIFA, che ha concesso per qualche paziente in deroga alla registrazione di poter curare.
Paragangliomi, no? Anche
paragangliomi e feocromocitomi. Certo. Tu che sei un valente endocrinologo, mi richiami al mondo della endocrinologia oncologica, che devo dire la verità, nell'ambito dei protocolli sperimentali è già dimostrato che la terapia radiorecettoriale possa essere di aiuto a questi pazienti. Oggi siamo un po' confinati ai gastroenteropancreatici che vanno in progressione dopo una prima linea e che sono inoperabili. Io mi augurio, e ciò che io vedo è la possibilità di estensione ad altri ambiti sicuramente squisitamente neuroendocrini, studiabili con l'imaging di medicina nucleare, perché ricordiamo che siamo passati da quelli che sono gli studi con i trial, noi oggi personalizziamo la malattia in quel malato, vediamo quel criterio che ci consente di sperare bene nell'efficacia della nostra terapia. Accanto a questo poi c'è il mondo delle associazioni di cura, come tu sai. Certo. La terapia radiorecettoriale ha una unicità di efficacia. C'è una terapia che lavora con le radiazioni. Abbiamo altri farmaci, penso alle chemioterapie blande, le terapie specifiche, come dicevi tu, le target, che possono essere associate evidentemente alla terapia radiorecettoriale. E poi, per finire, due aspetti. Uno è il ritrattamento. Io, come sai e come dicevi, ti ringrazio per averlo detto, vengo da una lunga esperienza di terapia radiorecettoriale e quindi quando noi abbiamo iniziato a trattare questi pazienti, ormai ricordo più di 20 anni fa, ci troviamo ormai con pazienti che tornano nei nostri ambulatori per quella fortuna di lunga militanza, diciamo di lunga anche percorrenza di storia clinica, e potrebbero trovare beneficio da un ritrattamento se sostenibile. Ed ancora ultima, la terapia con alfenittenti. Entro in un mondo un po' più medico nucleare, ma vorrei dire che il lutezio, giusto perché possa essere comprensibile, il lutezio emette una tipologia di radiazioni che potremmo chiamare beta meno, che sono elettroni. Bene, oggi il futuro della terapia radiorecettoriale potrebbero essere gli alfa emettitori, vale a dire manteniamo fermo il concetto di teranostica, manteniamo le molecole che abbiamo, e ce ne saranno anche altre, se vuoi poi mi fermo e ne parliamo più avanti, ma gli altri emittenti sono dei potenti emettitori di radiazioni pesanti, quasi direi dei nanobisturi sulla cellula, cioè bombardano poche cellule, però hanno una grande efficacia cito-distruttiva, cioè di distruzione della cellula tumorale.
Perfetto, poi entreremo magari tra qualche tempo, ti disturberemo per entrare poi in quelli che sono proprio gli aspetti specifici. Adesso rimaniamo ancora su un ambito molto, molto più generico, e quello che volevo chiederti, noi l'altra settimana, per prima di concludere, poi Angela ti vuole chiedere un'ultima domanda e dopo ci saluteremo. Noi la scorsa settimana abbiamo parlato con i colleghi della Sardegna, e invece tu adesso ti stiamo contattando dalla Sicilia che oltre a te c'ha anche tanti nostri amici ricercatori, penso ecco nella tua città a Salvo Cannavò, a Dario Giuffrida a Catania, a Badalamenti a Palermo. Insomma, ecco, sono tutti ottimi. Quindi uno dei messaggi, noi ci teniamo un pochino anche a questo, siccome ci occupiamo di pazienti, che un paziente in Sicilia in questo momento può essere curato benissimo perché ha fior di ottimi ricercatori clinici, ha un pochino tutte le possibilità, anche quindi diciamo che in questo momento la situazione è ottimale, anche da magari regioni in cui i collegamenti sono più difficili. Abbiamo un paziente che abbiamo condiviso che veniva dall'isola di Salina, per esempio, che è venuto giù da te a farsi trattare, perché ovviamente lì entra la logistica, no? Quindi e ovviamente la prima idea è: ma dove vado? Da Salina a Messina, insomma, non però vogliamo dirlo, ecco, che in questo momento, diciamo, in Sicilia ci si può curare molto bene al massimo livello, direi, no? Come no? Credo
sì,
che
grazie, sì, grazie, perché è giusto dire, ovviamente, dare anche delle informazioni che possono
pratiche, no?
evitare spostamenti, per carità, verso centri altrettanto qualificati, se non di più, nell'immaginario magari dei pazienti. Però noi abbiamo ormai, come dicevi tu, un network di collaborazione clinico-endocrinologica e oncologica, di una rete diagnostica diffusa in tutte le province siciliane. Noi siamo centro referente per i tumori endocrini, anche per poi per la prostata, però soddisfiamo la domanda. In qualche modo a breve vi sarà anche la possibilità di ricorrere magari anche a qualche altro sito, penso Palermo per dirne una, però in effetti abbiamo creato quel tavolo multidisciplinare che a volte è anche, per così dire, un network virtuale, quindi con i colleghi c'è uno scambio clinico e culturale continuo. 20 giorni fa, forse anche meno, ero a Palermo dal professor Badalamenti, certo. Ma ci scambiamo di continuo, ci siamo visti da lui, anche con te.
Ma il mondo ormai è talmente piccolo, no, che anche noi, ecco, con Dario, Giuffre, con Badalamenti, ci si scambia quotidianamente informazioni, no? Ormai o ci si vede ai convegni o ci si... Quindi diciamo che anche quando un paziente, magari perché c'è un protocollo sperimentale, c'è una tipologia, è giusto che ci vada magari indirizzato già da quelli che sono gli esperti, no? Perché
certo, certo.
No? Sei tu stesso che dici, guarda, su questa cosa magari, ecco, parlavamo del re-challenge, serve avere per esempio per un ritrattamento un protocollo attivato, allora magari il collega che ha il protocollo attivato può ritrattare, ma è diverso andarci spontaneamente e andarci invece già indirizzato da chi conosce la patologia e che quindi, no, abbiamo un viaggio che ha un senso, no?
Ecco, guarda, l'ho fatto non più tardi di 2 giorni fa per un ritrattamento, proprio come dicevi tu, un mio paziente, un nostro paziente che veniva da una PRRT fatta diversi anni or sono, per cui si poneva la possibilità e l'esigenza, ovviamente io ho cercato di indirizzarlo laddove so che c'è un protocollo aperto che consente di poter fare il ritrattamento re-challenge.
Esatto.
Allora, questo è molto proficuo, io devo dire, lo dico perché so che ci ascoltano familiari e pazienti, il modello dei NET, che è un modello che a mio avviso ha dato un esempio alla moderna modalità di curare e di avvicinarsi ai pazienti, è un modello davvero di esempio perché da una cultura disseminata e poco distribuita oggi ha una distribuzione quasi omogenea in tutta Italia con centri qualificati. C'è un'associazione scientifica che ci vede tutti insieme a partecipare, a scambiare la nostra cultura.
Anche più di una, no? Perché pensiamo, e io penso adesso a Itanet ovviamente, AIM, IOM, SIE, okay. Ognuno, no? Sia le monodisciplinari che le multidisciplinari sono comunque oggetto di un interscambio praticamente quotidiano, no? Alla fine.
E questo ha consentito di fare veramente un salto di qualità per i nostri pazienti. Quando abbiamo iniziato eravamo 3-4 centri in Italia a dare la possibilità di APRRT, adesso se facciamo la mappa italiana direi che è sufficientemente distribuita la terapia con centri che hanno maggiore esperienza, però l'offerta può soddisfare la domanda.
Perfetto.
Bene professore, è stato bello proprio sentire le sue parole, questa passione. Io devo farle 2 domande, ma una già per metà mi ha risposto, perché la domanda è perché ha scelto di fare il medico e si evince dalle sue parole il modo con cui ci narra questa sua bella esperienza, diciamo, lavorativa. E soprattutto però una cosa che mi incuriosisce, perché poi ha scelto la medicina nucleare?
Ovviamente quando si hanno 18 anni e soprattutto devo dire la mia generazione che veniva dal 68, da un mondo pieno di ideali e di voglia di cambiare un po' la società, e comunque io ho ritenuto che fare il medico rappresentava una, come dire, non un'ambizione, per l'amor di Dio, ma la possibilità di fare qualcosa di vantaggioso per gli altri. Lo so che è un po' di retorica, però se noi eliminiamo la retorica dei valori, evidentemente eliminiamo un po' tutto quello che
è
il nostro cuore. Quindi dobbiamo dirlo anche ai giovani, che lavorare nel mondo della salute non è un lavoro come tutti gli altri, richiede tanto impegno, costanza, studio. Io ricordo uno dei miei maestri che era anche superato i 70, sempre col libro davanti. Quello
ricordiamolo,
non ci deve mai abbandonare.
Ricordiamo al nome, che stiamo ricordando spesso i grandi maestri, quindi se lo vuoi citare.
Il professor Blandino, Giorgio Blandino.
Perfetto.
E anche il professor Bonanno, che è stato per me una guida. Ovviamente sono esempi di attenzione, di modestia, di umiltà, perché noi poi con gli anni ci sentiamo sempre più sicuri, no? Guai a sentirsi sicuri o di essere arrivati. Bisogna sempre confrontarsi con le conoscenze che aumentano e farle proprie, solo così si può essere utili. Poi, evidentemente, fare il medico credo che possa servire davvero agli altri, e questa è stata la spinta. Medicina nucleare, lo dico brevemente, io ero interno in clinica medica e vengo quindi diversamente da alcuni medici nucleari, perché la mia disciplina è a metà con la radiologia, spesso viene confusa, ma è diversa, molto diversa, come sa Piero, perché certo, ci occupiamo di cura, abbiamo i reparti.
Vengo anch'io dalla clinica medica, ovviamente, come tutta una generazione, no, di medici.
E io avevo la tesi in clinica medica, certo. Poi al sesto anno mi sono imbattuto in questa disciplina complementare. All'epoca non c'era i corsi integrati come sono ora, c'erano queste materie, quindi l'ho studiata e ne ho tratto una passione straordinaria e ho comunicato al professore di clinica medica: professore, io la tesi la concludo con lei, però voglio fare medicina nucleare. Lui mi disse: se ti piace, falla. E devo dire
che
non
è stato
mi
un
penso
buon consiglio.
Minimamente, perché sono rimasto vicino anche a un modello clinico, perché la medicina nucleare si è sviluppata poi clinicamente e ho il reparto qui al quarto piano, io mi trovo al piano zero del mio padiglione, ma su abbiamo il reparto e ogni giorno vedo i pazienti ricoverati, quindi per me è una, come dire, una realizzazione importante.
Grazie, veramente grazie per questa
grazie
bellissima intervista. La musica è tutta per lei.
Sì, concludiamo, grazie mille Sergio, speriamo di arrivarti ospite quanto
volete,
prima. Ecco, proprio per approfondire questi temi che, come sai, come vedi, è difficile che trovino spazio, no? Poi in quelle che sono nei congressi, inevitabilmente, no? Rimangono un pochino, quindi ci piace affrontarli così. E quindi concludiamo con un brano che si chiama Never Give Up, che è per i pazienti, un messaggio
saluti
per i pazienti: non gettate mai la spugna, perché tante cose sono in divenire, le cose andranno sempre meglio, la medicina va avanti. E come avete sentito, ci sono persone che hanno dedicato tutta una vita a migliorare le conoscenze, a migliorare le terapie, quindi prendiamo un lato, diciamo, ottimistico che ci viene da questo brano musicale e ti salutiamo con un abbraccio.
Grazie ancora, grazie professore.
Grazie a voi.
Grazie,
è stato bello, grazie. Saluti a tutti.
Grazie.
In every way I can, gonna give you all of me, as much as you can stand. Make love to you right now, that's all I wanna do. I know you need it, girl, and you know I need it too. Cause I found what the world is searching for. Girl, I just can't live.
Eccoci rientrati dopo una puntata bella lunga, un'ora precisa, Piero Ferolla. E veramente è stato, per quanto mi riguarda, veramente bello. E abbiamo fatto un bel servizio anche
con
oggi, un ottimo servizio per la radio.
Quindi molto bene, rimane il messaggio appunto che sta continuando ad andare in sottofondo. Ringraziamo come sempre il regista Mirko Calcabrina.
Ciao Mirko, grazie di tutto.
Che è veramente la persona più preziosa della radio, e ci vediamo per un'altra puntata. Vogliamo solo ribadire un altro appuntamento, ricordatevi.
Certo. Noi abbiamo la prossima settimana due impegni incredibili, che è lo sforzo fatto dalla nostra associazione dopo un periodo, diciamo, che siamo stati fermi, nostro malgrado, con la pandemia, eccetera. Per cui, insomma, io volevo ribadire a chi ci ascolta che l'associazione si occupa, oltre che di sostegno alla ricerca sui tumori neuroendocrini e tutto quello che facciamo, abbiamo uno sguardo verso la cultura, intesa in senso lato, nel senso che ci occupiamo di tutto quello che succede intorno a noi, e in questo ci sono le donne che sono protagoniste. Da lì il premio per le donne dalle donne. Siamo arrivati alla quinta edizione, e quindi venerdì alle 18 comincia la premiazione per donne eccellenti. Abbiamo veramente quest'anno un bel parterre, poi vi annunceremo via via, insomma, attraverso i nostri social. Abbiamo Pegamo Shimpur, ci tenevo a dirlo, tra le tante, questa attivista sui diritti umani che tutti hanno conosciuto a Sanremo, ma che è veramente una donna speciale.
Anna Maria Colau,
eccetera, la Pellegata, la giornalista Simoni, la direttrice della Galleria d'Arte Moderna di Roma, la Collu, che verranno qui a ritirare questo premio che l'associazione dà a queste donne.
E questo sarà il venerdì alle 18, invece per i pazienti sono attesi tutti quanti qui a Montefalco, sala del comune, la piazza più bella, la piazza centrale di Montefalco, non ci si può sbagliare. Alle 15 nella sala del comune, la sala consiliare, avremo un ospiti prestigiosi da tutta Italia. Avremo i più grossi ricercatori italiani, alcuni dei più grossi ricercatori italiani e clinici.
Il ventesimo convegno,
in realtà siamo al 23° anno, ma appunto ci siamo fermati 2 anni di Covid. Tutto gratuito, venite, sarà piacevole. Già dalla mattina, dalle 10:30 alla nostra sede, cercatela, si trova anche su Google, basta scrivere Rainet, vi porta dritti in nostra sede. Avremo qua tutti i grossi esperti a disposizione, chiunque
vorrà
fare domande, registreremo interviste ovviamente, ma la radio si collegherà, ma soprattutto, ecco, ci sarà possibilità per tutti i pazienti che verranno da tutta Italia di porre domande gratuite ai più grossi specialisti, il pomeriggio di avere un anche appunto di ascoltare tutte le novità in tutte le branche, piccoli messaggi che ognuno vorrà portare. Quindi un'occasione unica e irripetibile. Abbiamo avuto tutto esaurito a Torino per il convegno regionale, più di 200 persone che volevano partecipare. Qua questo è il convegno nazionale, ancora più vi invitiamo. La settimana dopo poi saremo a Civitanova per il convegno per la sezione Marche, ma soprattutto, ecco, qua vi invitiamo, venite tranquillamente, il posto è bellissimo, le giornate sono bellissime, non vi pentirete. Chi riesce, il consiglio di farsi anche entrambe le manifestazioni, arrivare qui, la prima nel teatro, nel museo di Montefalco,
museo di San Francesco,
scenario unico,
meraviglioso,
di fronte agli affreschi di Benozzo Gozzoli, e Perugino. Il giorno dopo, sala consiliare, si vede tutta l'Umbria da sopra. Montefalco è uno dei borghi più belli d'Italia, quindi direi un'occasione unica per conoscere proprio in diretta. Come vedrete, da noi è tutto molto friendly, quindi avete la possibilità di conoscere tutti i più grossi specialisti che saranno qui a vostra disposizione gratuitamente tutta la giornata. Quindi
grazie ancora, e un bellissimo brano, un po' datato, ma vi sblocchiamo un ricordo, si dice.
Anche di un gran la colonna sonora anche di un gran film, oltre che di un grande autore.
Are too big for his bed. Nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head. They keep falling. So I just did me some talking to the sun. And I said I didn't like the way he got things done. Sleeping
job. Those raindrops are falling on my head, they keep falling.
But there's one thing I know, the blues they sent to me, me won't defeat me. Won't be long till happiness steps up to greet me.
Raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining,
'cause I'm free.
Nothing's worrying.
Nettamente Net, un programma di divulgazione scientifica sui net con il dottor Piero Ferolla e Angela Celesti.
Net Web Radio, la radio che ti ascolta.